L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. È passata una settimana esatta, domenica scorsa, domenica 19 gennaio, in tanti abbiamo dovuto accettare la scomparsa improvvisa di un amico, di Mauro Gendotti. Per chi non lo conosceva, Mauro Gendotti era un medico veterinario, si occupava di grandi e di piccoli animali, ma era anche un boggese dell'Alpe di Cadonigo, in Leventina. Era un grande conoscitore di formaggi, presidente della Società Svizzera dei Produttori di Formaggio d'Alpe e membro di comitato della Società Svizzera di Economia Alpestre. Era anche un maestro assaggiatore, con tante passioni, con un amore incondizionato per la storia e per le persone. Mauro Gendotti è stato per me e per questa trasmissione una guida. Mi ha permesso di conoscere il mondo degli Alpi, mi ha portata sui corti più alti, mi ha presentato i contadini, voi che state ascoltando questa trasmissione, i pastori, i casari, mi ha permesso di vivere dei momenti unici e io l'ho vissuto intensamente, registrando ore e ore di interviste, proponendovi questi momenti attraverso questa trasmissione, L'ora della terra, e vi assicuro che non vorrei assolutamente piangere oggi, anche perché lui non vorrebbe questo. Nonostante io sappia che questo non potrà più accadere, mi rendo conto della fortuna che noi tutti abbiamo avuto nell'aver avuto accanto una persona come lui. E allora io vi propongo di volare ancora una volta con lui in Leventina, con il sorriso, di vivere ancora una volta una piccola avventura, il salvataggio di una mucca sopra il lago Tremorgio, un estratto di un reportage andato in onda nel mese di luglio di 2 anni fa.
Rete 1. L'ora della terra.
Mauro, questa mattina alle 7:15 abbiamo preso l'elicottero, siamo decollati da Ambrì e per adesso sono passate 3 ore circa. Hai già curato 8 mucche, 8 scarpette, un antibiotico, insomma ne abbiamo visti diversi casi. Adesso pensavamo di aver terminato, in realtà è arrivata un'altra chiamata, quindi una mucca caduta. Si torna dunque in Campolungo per andare a soccorrerla.
Sì, una mucca, da quello che mi hanno detto, deve essere caduta al pascolo. Non sembra niente di grave, purtroppo è immobilizzata, non riesce a liberarsi da dove è venuta a trovarsi. Quindi adesso andremo a recuperarla.
Certo che è difficile immaginarsi una vita così attiva di un veterinario. In realtà le persone si immaginano la vita di un veterinario abbastanza tranquilla. In realtà Mauro Gendotti non è mai fermo, anche perché prima ancora di fare questa professione seguiva il papà.
E sì, sono cresciuto in questo ambiente, avendo papà veterinario e uno zio contadino, dei cugini contadini, sono cresciuto sì sugli alpeggi, perché già da bambino via andavo sull'alpeggio. Papà teneva anche lui delle mucche d'estate, le portava sugli Alpi quando ci si spostava da un corto all'altro, si faceva la transumanza, partecipavamo sempre.
Diciamo che adesso la vita è un po' più comoda, ci sono almeno le gabbie nelle quali inserire le mucche, che stanno più tranquille, più ferme e si lavora meglio. Una volta invece era proprio il compito di Mauro quello di tenere la zampa ferma affinché il papà potesse lavorare.
E sì, si saliva sugli alpeggi, non c'erano queste gabbie, quindi non c'erano questi travagli per mettere le mucche, quindi bisognava tenerle a mano. Papà mi prendeva per 2 motivi, così aveva un aiuto, ma poi si arrivava sugli alpeggi e i pastori avevano molto meno tempo di aiutare, di collaborare, perché stavano mungendo tutti le mucche e a quei tempi si mungeva a mano.
Quindi diciamo che sono cambiati i tempi. In realtà è molto significativo il fatto di arrivare in questi corti dove tutto è ancora abbastanza simile, la cascina, queste cascine molto spoglie, molto alla buona, con qualche aiuto della tecnologia, ma con ancora delle cose invece di una volta. Per esempio davanti a noi c'è una cadula appesa che ricorda i tempi in cui i pastori dovevano portarsi in spalla le forme di formaggio e poi portare in spalla sempre la legna per il fuoco, e poi invece vediamo l'elicottero che ci porta in Alpe. Insomma, davvero ci sono queste contraddizioni.
In parte sono delle contraddizioni, sì, è vero, cioè la tecnologia adesso aiuta molto di più, si munge a macchina, sugli alpeggi c'è la corrente, tante volte sì, prodotta dal generatore, ma comunque c'è la corrente elettrica, ci sono le mungitrici, ci sono tanti aiuti, però la vita sull'alpeggio è ancora quella di una volta. In modo particolare il formaggio lo si fa ancora come una volta. Ci sono gli aiuti tecnologici, sì, ma la tradizione è la stessa. La ricetta del formaggio è millenaria, è sempre quella. È quello che rende così interessante e pregiato il nostro prodotto, proprio perché qui siamo rimasti con la ricetta, con i metodi di lavorazione di una volta.
E se poi uno viene in alpeggio, va, scopre, conosce, entra nelle varie realtà, poi quando degusta questi formaggi, beh, anche negli occhi quello che accade in Alpe, e può scegliere, può dire oggi mangio un formaggio che è stato prodotto in Campolungo piuttosto che in Piotta, piuttosto che in altri alpeggi, ed è questo che è ancora più arricchente quando si mangia.
Ma certo, perché anche col cibo c'è sempre comunque una componente affettiva. C'è gente che preferisce, non so, il formaggio di un determinato alpeggio perché c'è stato, perché fa parte del patriziato, perché ha dei parenti, perché ha degli amici, e quindi sì, questa componente affettiva è molto molto importante. Se poi si conosce il casaro, chi l'ha prodotto, i pastori, si è stati sull'alpeggio, si sono visti i pascoli, si è vista l'erba, la ricchezza di questa erba, è chiaro che poi si hanno delle sensazioni particolari mangiando questo formaggio.
Se in più si è visto anche mettere le scarpette ai piedi delle mucche, che prima erano zoppe e dopo l'intervento del veterinario sono andate al pascolo camminando sulle quattro zampe, è ancora di più.
Ma questa è una piccola soddisfazione del mio mestiere, si viene sull'Alpe per curare gli animali, è chiaro che è una soddisfazione se li si vedono partire e camminare meglio. Chiaramente.
Aspettiamo l'elicottero e via verso un nuovo caso.
Eh sì, adesso purtroppo una mucca deve essere caduta al pascolo, vediamo, probabilmente dobbiamo solo aiutarla a rimettersi in piedi.
Cosa è successo a questa mucca?
Allora, stavano uscendo verso il pascolo e una si è fermata, l'altra gli ha toccato ed è scivolata col culo praticamente sulla scarpata, e gli sono rimaste sotto le gambe, sotto il corpo, e non riusciva più a muoversi. Abbiamo cercato di aiutarla ed è rotolata ancora giù un pezzettino di più, ma non penso che non sia fatta niente, è solamente spaventata.
Questo elicottero la si porta via così.
Adesso la stanno attaccando le quattro gambe e la porteranno là nel piano, e penso che dovrebbe riprendersi. Per fortuna che c'era il veterinario proprio qui vicino.
Sta bene?
Hai visto? Si è rialzata.
Sta bene?
Era solo uno spavento, non riusciva a mettersi in posizione. Per rialzarsi. Vedi, adesso sta camminando.
Cammina bene.
Spavento passato,
salva,
è rientrato, perché sono scivolato in un brutto posto.
D'altronde sono cose che capitano, se non capitano è meglio.
Esatto, ragazzi, buona fortuna.
Grazie.
A
ci
prestissimo,
ciao.
Ciao, 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 ciao a tutti, ciao mucca, mi raccomando, non ho mai preso così tante volte l'elicottero in vita mia.
E vedi, ogni tanto succede.
Sì.
Sta testa alla testa.
Sì. Quattro ore dopo, Mauro Gendotti, siamo in macchina, siamo a terra. Otto mucche curate per delle varie zoppie, una mucca che stava per finire davvero male, siamo a terra. Diciamo che la domanda finale è questa: ma la vita di Mauro Gendotti è sempre così movimentata?
È abbastanza movimentata. Oggi stamattina sì, abbiamo fatto abbastanza lavoro, ma grazie ai mezzi tecnologici nuovi. Una volta era impossibile fare tutto questo lavoro quando si doveva andare a piedi. Adesso siamo molto facilitati perché abbiamo visitato diversi alpeggi, abbiamo salvato anche una mucca da una situazione poco gradevole, però per fortuna non si era fatta niente, non abbiamo camminato. Abbiamo fatto anche poca fatica.
Abbiamo fatto poca fatica, in effetti. Si torna a una vita più calma, si torna in studio, il pomeriggio è dedicato alle visite dei piccoli animali in studio, quindi davvero un passaggio a una vita più normale. E questo si ripropone ogni giorno. La mattina avventura sugli alpeggi, mucche, animali più grandi, il pomeriggio la cura dei più piccolini.
Sì, il pomeriggio lo dedico ai piccoli animali. È una cosa molto più tranquilla, siamo in uno studio, condizioni di lavoro anche completamente differenti, cioè sia dall'ambiente ma anche dal punto di vista attrezzature eccetera. Sull'alpeggio hai visto, abbiamo, si può prendere quello che si può o il necessario, mentre che in studio naturalmente si hanno molte molte più possibilità di cura, di mezzi, di tecnologia.
Mauro Gendotti, grazie di avermi portato con te oggi e buon lavoro.
Grazie, è stato un piacere anche per me averti, è sempre bello.
Grazie mille e alla prossima avventura.
D'accordo.
O al prossimo formaggio.
Anche quello, sì.
Dai, facciamo formaggio la prossima volta.
Rete 1, l'ora della terra.
Parto da Osco il mattino, col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta, coi suoi prati coperti di fior, e i suoi limpidi torrenti, è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta, percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita. Con te, strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or, un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa, coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso falò.
Si cammina, si ride, si canta,
percorrendo la strada alta, con te, strada alta,
fai scordare rancori ed affanni.
Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera.
E si torna in studio con tanti ospiti questa mattina qui in diretta nell'Ora della Terra. Do subito il benvenuto al capo dell'Ufficio della Selvicoltura e del Demanio della Sezione Forestale Cantonale. Lo accolgo davvero molto volentieri in questa trasmissione. Buona domenica a Giorgio Moretti.
Grazie Lara, è un piacere essere qui con te e con gli ascoltatori oggi.
Un buongiorno, un ben ritrovato anche ad Andrea Martina, lui è il nostro esperto di orchidee. Oggi ne ha portate diverse in studio, quindi buongiorno anche a te Andrea.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Apriamo subito le linee telefoniche per permettere al pubblico di intervenire, di chiamarci, e dunque 0848 030808 il numero di telefono dell'Ora della Terra, ma c'è anche un numero per i vostri messaggi WhatsApp che è questo 079 873 9825. Vedo alla postazione WhatsApp Alfredo Baratella. Un buongiorno Alfredo anche a te.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Alla mia sinistra Tiziano Pedrinis, buongiorno, buona domenica Tiz.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E di fronte a me Daniele Reinhardt, ben ritrovato.
Grazie mille, buongiorno e buona domenica a tutti.
Saluto anche Tania al telefono, ai centralini, e a Mauro in regia. Dunque, Giorgio Moretti, abbiamo detto sezione forestale cantonale, quindi capiamo che questa è una presenza istituzionale. Oggi è uscito un comunicato stampa importante, riguarda la processionaria del Pino. Forse le persone a casa dicono: ma come, non è un po' presto? La processionaria è già attiva, Giorgio?
Ma la processionaria è attiva praticamente durante l'inverno. Quello che abbiamo potuto osservare quest'anno è che effettivamente è un attimino ancora più in anticipo rispetto agli altri anni, ed è una tendenza che osserviamo da alcuni anni in qua. Ma l'urgenza di questo comunicato stampa, e quindi sono grato anche all'Ora della Terra per essere qui quest'oggi, è dovuta al fatto che più presto si interviene sui nidi di processionaria, meglio è in ogni caso.
Quindi attualmente che cosa possiamo fare concretamente di utile?
La miglior cosa è quella proprio di eliminare i nidi, quindi dove si osservano sui pini o su qualche poca altre specie, ma generalmente sui pini, dei nidi, dei batuffoli bianchi, cercare di eliminarli. Bisogna fare molta attenzione perché sono sempre sull'esterno della chioma, delle quote ragguardevoli, e quindi è molto difficile intervenire. Consigliamo sempre di prendere contatto con delle ditte specializzate che sanno fare bene questo lavoro.
Quindi se il pino in questione è all'interno del nostro giardino, il problema è puramente nostro. Se invece lì osserviamo questi nidi presenti in alberi che magari non sono nel nostro territorio, ma sono in un parco, sono in una zona insomma in cui comunque c'è passaggio di gente, a chi dobbiamo segnalare? A voi?
No, non necessariamente, cioè a noi potete sempre chiamare, ci fa piacere, cerchiamo sempre di dare i consigli giusti, ma ci sono due aspetti. Uno è se si trova su un altro giardino, e questa è una casistica abbastanza frequente, quindi cercare di contattare il vicino di casa o la persona, il proprietario in fondo dell'altro fondo dove si trova questo pino. Rispettivamente, se c'è un problema legato a delle vie di comunicazione o a dei percorsi vita, a delle zone molto frequentate, la competenza e del comune, quindi interpellare in ogni caso il comune, che è sempre informato di questo aspetto.
Veniamo a lei, alla processionaria del Pino. Sostanzialmente trattasi di una farfallina.
Esatto, una farfallina, quindi con tutti gli stadi che passano dai bruchi e poi dalla crisalide. La farfalla di per sé non è molto significativa, non è una farfalla molto appariscente, di un grigiastro marrone, la si vede molto poco perché si riproduce come individuo adulto fondamentalmente in estate. Quello che noi osserviamo sono appunto questi batuffoli che contengono le larve pronte per i vari stadi di sviluppo, e quindi per lo sviluppo per la prossima generazione.
Quindi dal momento in cui lei è pronta esce dal nido e sostanzialmente scende a ridosso del tronco, cioè sul tronco scende in processione, arriva sul terreno e poi sempre in processione si reca nel posto prescelto per rintanarsi, per sotterrarsi.
Esatto.
È in quel passaggio il problema per l'essere umano, e non per l'albero, ma per l'essere umano, per i bambini, per gli animali, nel passaggio a terra.
è in quel momento, ma anche nel fatto che gli ultimi stadi larvali che ancora si trovano sull'albero in questi batuffoli producono già, hanno già su di loro quei peli urticanti che sono il problema effettivamente per noi a livello di pelle, a livello di occhi, a livello di vie respiratorie. Quindi anche solo il passare in un momento per esempio ventoso sotto questi nidi con bambini o con persone adulte e anche con animali può creare eventualmente dei problemi. È vero, il momento più acuto è quando scendono dall'albero e si trovano poi nei giardini, si trovano nei parchi, attraversano i sentieri e cose di questo genere.
Anche perché il problema è davvero importante, si vedono fotografie di, faccio qualche esempio, ho visto una fotografia di un cane che aveva completamente la lingua tagliata a metà perché urticano e comunque è veramente impressionante il dolore che creano questi peli urticanti.
Certo, è per questo che raccomandiamo nel migliore delle ipotesi di quando si vedono questi nidi di non passare in queste zone, soprattutto con gli animali, assolutamente da ora e per qualche settimana tenerli al guinzaglio se già si vedono questi nidi, questi batuffoli sugli alberi e prestare la massima attenzione. Non è il momento sicuramente in cui anche per questioni meteorologiche si gira a maniche corte, ma cercare se fosse il caso, se vi fosse la necessità di passare proprio in queste zone, di proteggersi avendo degli abiti lunghi e facendo in modo di essere piuttosto veloci nell'attraversare eventualmente queste zone.
E per gli alberi in sé, loro creano un danno?
Quando sono presenti in grosso quantitativo possono creare delle difficoltà, logicamente, perché vanno a rosicchiare gli aghi dei pini e quindi il metabolismo dell'albero diventa molto molto più ridotto rispetto ad una chioma che fosse completa. Non abbiamo mai visto finora, mai potuto osservare, dei pini morti veramente a causa della processionaria, però ci può essere una perdita di crescita annuale, perlomeno per quell'anno, e quindi ci possono essere delle ripercussioni. I vegetali hanno la capacità poi di riformare la chioma ancora nel corso della prossima stagione vegetativa, per cui a livello di pini non è generalmente, dico, un grosso problema.
Direi di ricordare al nostro pubblico che si può telefonare in diretta nell'Ora della Terra, parlare direttamente con Giorgio Moretti. Questa possibilità oggi l'avete, sfruttatela a pieno perché è pronto a rispondere a ogni tipo di domanda. Dunque 0848 03 08 08, se volete parlare con Giorgio Moretti e chiedere relativamente alla processionaria del pino. Tra pochissimo invece tutto sulle orchidee, sono tantissime. Qualcuna è arrivata anche oggi in studio qui da noi nell'Ora della Terra, grazie ad Andrea Martina, che è davvero, possiamo dire, il più esperto di orchidee, quantomeno nella Svizzera italiana, sicuro. Quindi tra pochissimo linee telefoniche aperte anche per permettervi di comprendere come curare al meglio, gestire al meglio le vostre orchidee, e sappiamo che sono tantissime le persone che hanno a casa un'orchidea e dicono che sia semplice da curare, dicono un sacco di cose sull'orchidea, ma ascoltiamo Vittorio Castelnuovo e poi torniamo in studio per parlarne proprio con lui, con Andrea Martina.
Sulla Don Sernone, valle del mio Ticino, e quando a te io son vicino, anche il mio cuor vuol cantar. Oh, Trecciaiola, ho cantato per te la mia canzone, le bionde spighe, va intrecciando questo il tuo lavoro. Graziosa Trecciaiola, sei la mia Ticinella, ma che ti fa più cara e bella è la tua semplicità. Oh, Trecciaiola, vo cantar per te la mia canzone, le bionde spighe, va intrecciando questo tuo lavoro. affollata gli emigranti piangono il dirti addio, ma dell'amato suo natio dolce ricordo il cantar. Oh, Trecciaiola, vo cantar per te la mia canzone, le bionde spighe va intrecciando questo il tuo lavoro.
Leggiamo i vostri messaggi, sono tantissimi, sia sull'argomento processionario del pino, ma anche per le orchidee, dunque tante domande per i nostri ospiti di oggi, Giorgio Moretti e Andrea Martina. Iniziamo, Giorgio, con una domanda che ci arriva da Mauro, che ci scrive attraverso il canale di WhatsApp, che ricordo essere lo 079-873-9825. Buongiorno, fino a che altitudine arriva la processionaria? Buona giornata e un pensiero per Mauro Gendò.
Ma direi dalle nostre osservazioni si vede che arrivano fino attorno agli 800 metri di quota, però più che la quota in sé stante è il fattore inverno mite che può favorire effettivamente questo insetto. E quello che abbiamo osservato è che se fino a pochi anni fa avrei detto tranquillamente 700-800 metri di quota e poi più su niente, quello che stiamo sempre più osservando è invece un innalzamento della presenza grazie agli inverni miti. Quindi direi per ora teniamo questa quota, ma in ogni caso da osservare anche un attimino più in su.
Leggiamo anche magari volentieri i messaggi che sono arrivati per Andrea Martina, dunque tema orchidee, lui che è il responsabile di Orchidable, dunque una serra a Camorino che davvero contiene, ormai si è perso il conto, perché sono tantissime, quindi contiene il maggior numero di orchidee possibili o meno gestibili alle nostre latitudini con delle chicche, ma ne parliamo tra poco. Prima però rispondiamo, Andrea, ai messaggi che ci arrivano e che ci legge Alfredo Baratella.
Sì, Giorgia ci scrive: buongiorno, ho diverse orchidee che a casa mia vivono diversi anni fiorendo una o due volte l'anno. Purtroppo però alcune a un certo punto hanno le foglie che rimangono verdi ma raggrinziscono. Posso fare di tutto a quel punto, ma non funziona niente, tra pianti, trattamenti. Che mi consiglia?
Allora, il problema descritto dalla signora...
si chiama Giorgia.
Giorgia. Sostanzialmente possono essere due problemi, quindi potrebbe essere o troppo eccesso d'acqua, quindi la pianta ha marcito completamente l'apparato radicale e di conseguenza non riesce più a idratarsi e le foglie vanno in disidratazione. Quindi l'unico sistema per poter recuperare è un rinvaso completo, quindi eliminare tutto il substrato vecchio, tagliare tutte le radici morte, rimetterlo in substrato nuovo, riprendere le bagnature magari più frequentemente e la pianta tranquillamente riattiva l'apparato radicale e va a rinvigorire le foglie, diciamo, disidratate. Invece, al caso contrario, potrebbe essere invece la poca acqua, in quel caso... le radici sono sane, semplicemente non hanno ricevuto abbastanza acqua, va semplicemente aumentato un po' la dose o la frequenza di bagnatura.
Caspita, due soluzioni all'opposto, agli estremi.
Sì, per riconoscere appunto bisogna guardare l'apparato radicale. Se è troppo bagnato ovviamente si vedranno le radici in marce, quindi toccandole rimangono in mano. Nel caso in cui invece è secco, le radici sono sane, sono diciamo turgide, però si vede effettivamente che sono disidratate.
In effetti quando si parla di orchidee, Andrea, la bagnatura, chiamiamola così, è davvero importante. Forse è la cosa più importante addirittura della potatura. È corretto?
Sì.
Qui che voglio dire, forse definire l'orchidea un fiore semplice da tenere in casa... Beh, insomma, bisogna comunque imparare un paio di trucchetti.
Sì, diciamo che sicuramente, come dici te, la bagnatura è il fattore principale ed è anche purtroppo il problema principale di morte delle orchidee. Quando si dice di bagnare una volta a settimana, è sbagliato, nel senso che si va sempre a capire quanto il substrato è asciutto, questo può essere, come si può dire, alterato dalle condizioni che noi abbiamo in casa. Quindi se abbiamo una casa molto calda e secca asciugherà prima, se abbiamo una casa molto umida e fresca asciugherà dopo, il diametro del vaso, quindi vaso piccolo asciuga prima, vaso grande asciuga dopo, oppure anche il substrato di coltivazione. Il trucco principale sarebbe quello di sentire il peso del vaso, quindi noi bagniamo la nostra orchidea, sentiamo un peso quando è bella bagnata, nei giorni successivi diminuirà sempre di più, finché si arriverà a un certo punto che il vaso è leggero, in quel momento si va a bagnare. La cosa che io raccomando sempre, ma non solamente io, è se si ha paura di bagnarla, aspettate il giorno dopo. Piuttosto meglio aspettare un giorno in più piuttosto che anticipare la bagnatura, perché la morte delle orchidee avviene per troppa bagnatura. Per esempio, un sistema comodo per bagnarla semplicemente sarebbe quello di lasciare l'orchidea nel proprio cache-pot, inserire 3/4 di acqua a temperatura ambiente, lasciarla per circa 10-15 minuti in ammollo, dopodiché scolare la pianta e dopo rimetterla nel cache-pot svuotato dall'acqua. In studio ho portato un vaso particolare che va a sostituire la bagnatura classica.
Facciamolo vedere a chi ci guarda in streaming, mettila magari vicino al microfono, Andrea. Esatto, perfetto.
Ecco, questo vaso qua è un vaso studiato in Germania. Evita di fare il classico bagnetto alle orchidee. Semplicemente si va a versare l'acqua sulla parte superiore del substrato, si lascia colare l'acqua nel piattino sottostante e la si lascia. Quando il livello sotto si asciuga, lo si rimette, quindi si può lasciare l'orchidea costantemente in acqua, ma non marcisce perché questo vaso è studiato apposta in maniera che le radici prendano aria.
È un vaso salva orchidea.
Esatto, è un vaso che ti salva soprattutto se vai in vacanza, perché dice al vicino: bagna l'orchidea finché il vasino, il sottovaso è pieno, dopo non bagnarlo più, quindi di conseguenza non si rischia di farle morire. Questa qua può essere una soluzione intelligente e facile per gestire un'orchidea.
Rispondiamo, sono tantissimi messaggi sia per Giorgio che per Andrea. Vedo che c'è Isabella in linea, dunque diamole subito la parola. Buona domenica, signora.
Buongiorno. Senta, io volevo chiederle, ho delle piante di orchidee, quelle a foglie lunghe.
Sì, cimbidium.
Non so come sia, che fa quella bella orchidea tipo gialla picchiettata di marrone.
Sì.
Ecco, e quest'anno ne ho messo su un sacco di boccioli. Uh-huh. Sa che me ne è rimasto solo uno, sono diventati tutti marroni e praticamente non sono fioriti.
Ok, lei questa orchidea ce l'aveva all'esterno?
Guardi, l'estate la metto sotto un albero e le porto dentro a settembre, dopo le do anche un po' di vitamina, concime.
Sì.
E guardi, sono vecchie, hanno 25 anni queste orchidee. Non
sì.
So se è quello, ho cambiato la sua terra, che non è una terra, ma sa che quei legnetti.
Sì. Sì.
Ecco, e quest'anno sono dispiaciuta perché c'ho su solo una, mi fa solo una fioritura, un fiore solo, e tutti gli altri erano bellissimi, sono diventati marroni e
Boh, la perdita del fiore potrebbe essere avvenuta perché magari c'è stata una corrente d'aria, potrebbe essere
sì,
successo.
Quello è vero, io le ho vicino alla finestra,
ecco,
su un carrellino speciale per loro,
sì,
ma sono una fanatica delle correnti, devo dire.
Ecco,
la
no, allora quello è questa ecco. È già la risposta, nel senso ecco. Che con correnti d'aria fredda la pianta in sé non soffre, ma se ha dei fiori o dei boccioli sono i primi a soffrire, si perdono anche abbastanza velocemente, nel giro di poche ore quasi.
E adesso quest'anno oramai è chiuso così?
Per quest'anno sì, adesso lei riprende la bagnatura, la concimazione partendo da marzo.
Ecco, la metto nella vasca da bagno una volta alla settimana, con tanta acqua, le lascio magari un po' di ore.
Sì, come dicevo prima, la tempistica di bagnatura può essere al massimo intorno a un quarto d'ora, perché comunque è il tempo massimo che le radici e la corteccia si inzuppano.
Sì.
Quindi è inutile lasciarlo troppe ore, perché si evita solamente che il substrato asciughi.
Dovrei forse cambiargli magari la corteccia, cambiare un po', rinnovarla. Ah,
dipende quando l'ha fatto l'ultima volta.
Sarà un 5-6 anni.
No, fa conto che il rinvaso dell'orchidea va fatto comunque ogni 2 anni, indipendentemente se la pianta è sana
allora
oppure ha problemi.
No, sono belle, le foglie continuano a crescere forte. Sai quelle foglie lunghissime,
sì,
anzi
sì,
volevo
sì.
Un po' tagliarle, si può?
No, assolutamente, se la
no.
Foglia non è secca, che io comunque consiglio
no.
Sempre di lasciare che la perda da sola, non tagli nessuna foglia, perché tagliandola può creare ferite e quindi l'inserimento di batteri o infezioni.
Isabella, io la devo salutare, ma sì, le ma ricordo...
Ancora solo un secondo, le chiedo, hanno un termine di età anche loro o no?
Guardi, io in Serra ne ho una che ha 140 anni e finisce, finisce allora... tutti gli anni tranquillamente.
Allora vado io prima delle mie orchidee.
Mi sa che andiamo tutti prima della sua orchidea.
Grazie mille, arrivederci. Buona domenica.
Arrivederci. Grazie. Isabella, io ricordo a tutti che Andrea Martina è disponibile ed è veramente gentilissimo e risponde sempre a tutti anche in Serra, Camorra. Dunque, se avete altre domande per lui, anche perché il tempo oggi insomma è sempre limitato, alle 10 chiuderemo e le vostre domande continueranno. Naturalmente rispondiamo anche a Rina, poi abbiamo delle domande per Giorgio Moretti, messaggi a profusione, dunque, però vedo in linea proprio Rina, dunque buongiorno.
Buongiorno a voi, buona domenica. Senta, per queste orchidee, io ho diverse orchidee in sala e sono sempre belle, fioriscono sempre, però quando una incomincia a appassire un fiore, poi appassiscono tutti, uno dietro l'altro. Questo problema è il primo. E il secondo, ci sono delle orchidee che mi fanno delle palline marron che si possono schiacciare, che viene fuori il liquido, e io le spruzzo con antipidocchi del Migro Mioplan. Per un periodo va bene, poi ritorna che sgocciolano di quell'unto sulle finestre e non so cosa devo fare. Mi hanno detto di passare con uno straccino con dell'olio di oliva e ho fatto, ma ritorna ancora. Grazie mille.
Grazie a lei, sentiamo cosa dice il nostro esperto.
Buongiorno signora Rina. Per quanto riguarda la sfioritura dell'orchidea, lei intende che la singola pianta, quando comincia a perdere un fiore, dopo poco perdono tutti i fiori,
sì,
giusto?
Tutti quanti, si asseccano tutti, comincia uno poi uno dietro l'altro.
Questa è una cosa normalissima, non c'è da preoccuparsi, nel senso che se la pianta sotto c'è il fogliame verde, sì, è solamente giunto il momento di sfioritura della pianta, quindi la pianta ha deciso di perdere i fiori, ma non è niente di problematico, okay, assolutamente.
Okay.
Per quanto riguarda invece l'altro problema, se non ho capito male, queste diciamo palline marroni sono sotto la foglia?
Sì, sono sotto la foglia.
Sì, diciamo proprio. È cocciniglia scudetto. La cosa che ha fatto di pulire può andare bene come primo processo, però non con l'olio di oliva, ma si potrebbe farlo semplicemente con acqua tiepida e sapone di Marsiglia, quindi lavare bene poi dopo fare appunto trattamento, però non di contatto, quindi si va con un insetticida contro le cocciniglie, ma magari fare un sistemico, quindi andare a fare un trattamento, fogliare o radicale, in maniera che la pianta può distribuirlo meglio, perché se lei per esempio spruzza a contatto ma non becca tutte le cocciniglie presenti, si riformeranno nei mesi successivi.
Ma io prima le tolgo tutte, le tiro via, le schiaccio tutte, le tiro via tutte e poi l'ho spruzzata questo.
Però basta solo che c'è in giro qualche uova che noi non vediamo e dopo si ripresenta dopo pochi mesi. Quindi proprio
e cosa dovrei fare allora per andare alla radice?
E appunto dovrebbe cercare un insetticida sistemico anticocciniglia da dare con la bagnatura.
Nell'acqua?
Esatto.
Ok. Va bene allora, grazie mille.
Niente, buona giornata,
grazie,
arrivederci.
Buona giornata a lei.
Buongiorno. Prima di ascoltare la prossima canzone chiedo ad Andrea Martina di farci ancora una volta vedere il vaso, perché ha davvero richiamato l'attenzione di molti ascoltatori che ci chiedono che tipo di vaso sia, dove si possa comprare. Tolgo dall'imbarazzo Andrea e dico che naturalmente in Serra questo vaso presso Orchidable è ovviamente visibile e acquistabile, ma naturalmente guardandolo ora in streaming e accedendo allo streaming rsi.ch/rete1, da lì cliccate su streaming o premete il tasto rosso del vostro televisore connesso a internet. Andrea, se tu ce lo descrivi ancora una volta, sicuramente fai il piacere di tanti ascoltatori.
Sì. Allora, questo è un vaso, partiamo dal materiale, un vaso in plexiglass, molto resistente, è un vaso che può durare veramente 10-20 anni, quindi un vaso che noi non cambieremo sempre. È un vaso strutturato con delle barrette, che permettono alle radici di respirare e anche di uscire. Quindi diciamo fanno un po' ricreare la coltivazione in natura delle orchidee, quindi poter crescere con le radici libere e aeree. La parte sotto, adesso non vorrei sporcare lo studio, però si può svitare e pulire tranquillamente, quindi dopo qualche mese che lo usiamo, che rimane dentro l'acqua, si può pulire. La cosa interessante, appunto, a parte la facilità della bagnatura, è che ci sono dei ganci a proposito proprio di questo vaso che permettono di appendere l'orchidea, quindi se uno ha l'idea di appendere le piante, però essendo che non dobbiamo fare più il bagnetto settimanale, non dobbiamo più sganciare ogni volta la nostra pianta, ma semplicemente bagnando, quindi potremmo avere un giardino sospeso in casa molto facile da gestire. In Ticino sono l'unico ad averli, li ho provati circa un annetto fa e vedo che dopo un anno diversi clienti che l'hanno comprato ne hanno provato uno o due, poi dopo ne sono arrivati, ne hanno comprati diversi, perché abbiamo visto che da mezza giornata di bagnatura classica sono passati a, mentre bevono il caffè, aggiungere solo un goccino d'acqua.
Quindi sicuramente un vaso interessante, un oggetto che ha un'utilità enorme nel suo essere vaso da orchidea.
Esatto, la cosa poi interessante è che ci sono tre misure, questa è la misura S, poi c'è la misura M e la misura L per le varie grandezze, sono volendo ordinabili a colori diversi, quindi nel senso io in serra tengo solo trasparente, però ci sono anche altri colori.
Naturalmente potete andare a guardare anche in internet, potete insomma avere questo spunto, prendere questo spunto e esatto, poi decidere voi un po' anche dove andare a comprarlo, come gestire le vostre orchidee, ma sicuramente qualche trucchetto in più può essere utile soprattutto per loro. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo in diretta perché dobbiamo leggere, Alfredo, tanti messaggi che sono arrivati anche a proposito della processionaria.
È bastato uno sguardo, solamente un sorriso, a giurar che il tuo viso può portarlo all'altare. Questo sogno sì bello, dentro in me va cullando, mentre vado cantando la canzone per te. Della valle regina sei tu, o bella poschiavina, c'è chi ti guarda e chi t'ammira, e c'è il mio cuor che sospira. Tutti cantano in coro con me, quanto tu sei carina, quella tua grazia, quel tuo canto, prigioniero hanno fatto il mio cuore. La la la, la la la, la la la, la la. Sei tu, o bella poschiavina, c'è chi ti guarda e chi t'ammira, e c'è il mio cuor che sospira. Tutti cantano in coro con me, quanto tu sei carina, quella tua grazia, quel tuo canto, prigioniero hanno fatto il mio cuore. Quella tua grazia, quel tuo canto,
la 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 0848 03 08 08, il numero di telefono di Rete 1, ma avete anche la possibilità di scriverci attraverso i messaggi WhatsApp allo 079 873 9825. Alfredo Baratella, i messaggi sono davvero molti questa mattina, alcuni sulla processionaria del Pino, dunque per Giorgio Moretti, che oggi è arrivato a parlarci proprio di lei e a sensibilizzare il pubblico sulla presenza dei nidi, sul fatto che sia il momento giusto per tagliarli, per eliminare il problema, diciamo non alla radice, ma sì, alla radice, alla chioma. Alfredo Baratella, vuoi leggerne alcuni?
Sì, un ascoltatore ci scrive: cosa fare se il vicino, nonostante le lettere, non elimina i nidi delle sue processionarie?
Questo purtroppo è un problema di diritto e non è un problema biologico, e succede abbastanza spesso. L'unica possibilità è veramente cercare di insistere, o se ci fosse un interesse pubblico, perché già lo dicevo, la competenza passa ai comuni quando si tratta di salute pubblica, vedere di coinvolgere il comune e poter intervenire in questo modo. Purtroppo, trattandosi di rapporti appunto di diritto privato, invece è molto difficile poter far intervenire un'autorità.
Certo, poi ci sono diversi messaggi per Andrea. Per esempio, alcuni ci chiedevano quando si concimano le orchidee. Te le leggo prima tutti, così poi rispondi in modo globale. Se non fioriscono le orchidee, stanno parlando sempre di queste orchidee epifite, cosa possono fare? E alcuni chiedevano quando crescono le foglie sullo stelo dove hanno fatto i fiori. Cosa possono fare con queste nuove piantine che crescono sugli steli?
Allora, per quanto riguarda la concimazione, sicuramente le piante vanno concimate costantemente tutto l'anno, se non sono orchidee che hanno riposo invernale, quindi che vanno a giacenza e dove non vanno proprio neanche bagnate. La concimazione va fatta anche se la pianta è in fioritura. Io quello che consiglio è da marzo a ottobre fare ogni 15 giorni, e invece durante i periodi invernali fare una volta al mese, con concimi solubili in acqua, evitare eventualmente le bacchette che si inseriscono all'interno del vaso. L'altra domanda, scusa Alfredo, era...
Allora, sulla fioritura, come stimolare la fioritura?
Sicuramente il fattore principale per stimolare la fioritura è, se le vostre orchidee non rifioriscono più, dagli ancora più luce, quindi il fattore principale è quello. Altro fattore può essere il rinvaso, come detto prima, che va fatto ogni 2 anni, oppure magari, se non avete mai fatto, dare del concime, che anche quello può aiutare a stimolare la fioritura.
Terza domanda?
Terza domanda, la crescita di questi nuovi...
piantine. Allora, queste piantine, il nome giusto sarebbe Keiki, dal giapponese, che vuol dire figlio, effettivamente. Può succedere tranquillamente sulle phalaenopsis che tutti noi abbiamo in casa, se sono predisposte geneticamente a farlo. Quando questa nuova piantina cresce sullo stelo che ha finito di fiorire, bisogna aspettare che questo abbia almeno 3-4 radici lunghe 3-4 cm. Si può staccarla, quindi creare una nuova pianta, oppure si può lasciarla, ma in quel caso bisogna, oltre a bagnare la pianta sotto con l'immersione che parlavo prima, anche spruzzare le radici della piantina superiore, perché non riesce a ricevere abbastanza nutrimento dalla pianta madre.
Buongiorno, ho una quarantina di orchidee. L'anno scorso mi hanno preso la cocciniglia cotonosa. Ho fatto i trattamenti più volte, ma non riesco a sterminarla. Purtroppo alcune sono morte. C'è qualche altro rimedio? Chiede Nicoletta.
Se ha provato diversi sistemi, come dicevo prima, potrebbe essere eventualmente un insetticida sistemico, quindi ad ampio raggio, che va comunque a colpire qualsiasi animaletto che si trova sulla pianta, oppure provare a fare, se non l'ha già fatto, un trattamento con un olio minerale, vedere eventualmente di soffocare questi insettini con una lotta biologica.
Dunque, ci sono, Andrea, Martina, dei problemi che possano essere generici, che colpiscono l'orchidea? Abbiamo parlato fino adesso di trattamenti, di come gestire l'orchidea, ma naturalmente ci domandiamo, a parte la cocciniglia, a parte altre problematiche abbastanza classiche, c'è qualcosa che bisogna conoscere prima di portarsi a casa un essere vivente come lei e poi non essere in grado nemmeno di affrontare alcune problematiche che sono comunque comuni?
Sì. Beh, è una problematica comune che comunque è una malattia, perché si parla di funghi. Può succedere se le nostre orchidee facciamo la doccetta sulle foglie, soprattutto in inverno, può succedere che se la scella fogliare delle foglie rimane bagnata per molto tempo, si ha un marciume all'interno del colletto della foglia e in quel caso non possiamo più far niente per la nostra orchidea perché è morta e certa. Per evitare questo, appunto, evitare di bagnare le foglie, lo si può fare solamente in estate, così abbiamo molta circolazione d'aria e le foglie asciugano. Altro problema, appunto, è la troppa bagnatura e il marciume radicale. Questo bisogna stare molto attenti. Sicuramente evitare correnti fredde quando la pianta è in fioritura, evitare l'esposizione di raggi diretti del sole se sono piante da penombra o ombra. Ci sono anche orchidee che hanno bisogno di raggi diretti del sole, ma sono delle specie che uno deve sapere che sono quelle.
Alfredo Baratella?
Sì, una signora ci mandava la foto della sua Cymbidium invece, chiedeva come stimolare la sua fioritura.
Ma allora, il Cymbidium sono orchidee originarie del nord del Giappone, della Cina orientale e nord orientale. Sono piante che hanno una giacenza, una dormienza invernale, quindi noi le nostre latitudini per spronarle alla fioritura dobbiamo arrivare verso ottobre-novembre, quando le nuove vegetazioni prodotte in estate sono mature, a sospendere le bagnature completamente e lasciarle fuori più possibile. Sono piante che possono resistere tranquillamente anche intorno a un grado, quindi si possono eventualmente coprire con un tessuto o non tessuto in alcune zone riparate. Se invece sono zone di alta montagna che possono dare comunque temperature molto più fredde, vanno messe in un locale freddo, alla luce, però la cosa importante è non bagnare con cimare fino a quando in primavera, diciamo da adesso fino a marzo-aprile, si vedranno spuntare gli steli fioriferi. In quel momento, quando noi vedremo spuntare gli steli, ricominceremo la bagnatura e la concimazione, perché se noi facciamo tutto l'anno la bagnatura costante, per lei è come se fosse sempre estate, fa solo vegetazioni.
Sai cos'è bello, Andrea, questa mattina? Vedere gli altri che sono presenti qui in studio, che ti guardano con questi occhi occhioni e tu sembri davvero il professore, sei il più piccolo, quanti anni hai?
28.
È una grande passione la tua.
È passione, sì.
E ci fa piacere ricordare che le persone possono venire a trovarti in Serra, a Camorino, Orchidable, il sito internet, la pagina Facebook. Abbiamo parlato di malattie, probabilmente il nostro computer è andato in tilt, ha preso un virus questa mattina o forse i messaggi che sono arrivati sono stati troppi e non ha retto, perché non riusciamo più a leggere i messaggi WhatsApp, e quindi vi chiediamo scusa se non riceverete oggi una risposta, perché davvero è... C'è partito il computer, quindi niente più risposte attraverso WhatsApp. Io ti ringrazio, Andrea Martina, per essere stato con noi. Naturalmente l'invito è ancora valido per una prossima volta, dunque arrivederci.
Grazie mille a te, Lara, e a tutti gli ascoltatori.
E ringrazio anche Giorgio Moretti, e ricordo, c'è arrivato un messaggio, dice: è importante dire che la processione aria è un problema per la salute pubblica e l'obbligo è del comune. Dunque, Giorgio Moretti, ricordiamo ancora una volta, è davvero un problema, intervenite.
Certo, assolutamente, bisogna cercare di intervenire se possibile ancora durante l'inverno, in modo da non trovarsi poi con le processioni che girano per i giardini.
Grazie Giorgio Moretti.
Grazie a te, Lara.
Alla prossima. Ringrazio anche Daniele Reinhardt per essere stato con noi. Alla prossima domenica, Dani.
Buona domenica a tutti e grazie.
Grazie anche a Tiziano Pedrinis, un saluto anche a te da parte mia, grazie Tiziano.
Grazie Lara e una buona domenica a tutti.
E a Alfredo Baratella, che oggi si è salvato in corner i polpastrelli e le dita, che insomma grazie però Alfredo per essere stato con noi anche questa domenica.
Grazie a voi, faremo un trattamento al computer con olio di colza.
Olio di colza anche per il computer. Da parte mia grazie per averci ascoltato anche questa domenica e vi auguro di passare una splendida giornata in compagnia di Rete 1.
L'ora della Terra.